Stasera cominciamo col commentare il testo sulla creazione della donna, i versetti 18-25 del capitolo 2, versetti che ripetono in piccolo quello che è lo schema generale del capitolo 2, ovvero il passaggio da una situazione di solitudine a una situazione di comunione. Come la terra era arida e senza acqua, priva dell'uomo, e riceve l'uomo come presenza su questa terra, così l'uomo riceve la donna e completa la sua situazione di solitudine. Teniamo presente che questo testo è un po' un caso unico nel panorama dei miti del tempo. Nei miti relativi alla creazione, quelli mesopotamici di cui abbiamo parlato, non si parla della creazione della donna separata dall'uomo. Meglio, non si parla della creazione della donna in genere. Forse l'unico riferimento che potrebbe essere fatto al riguardo è nel mito di Gilgamesh. Il primo uomo creato è questo amico di Gilgamesh, Enkidu, per il quale Gilgamesh va in cerca della vita. Enkidu è creato allo stato animalesco, è una specie di bestia. Come fare a renderlo umano? Si legge in Gilgamesh: conduci una cortigiana, una donnina allegra, ed essa vincerà quest'uomo come si vince un uomo forte. Quando egli farà bere il branco alla sorgente, essa si tolga i vestiti e gli mostri le sue grazie. Vedendola, egli si avvicinerà a lei e il suo branco le diventerà straniero. Vedete che la donna spunta fuori tutto a un tratto come prostituta e ha l'unico compito di rendere l'uomo un maschio, di toglierlo dal branco di animali con il quale egli si trova a vivere. Qui abbiamo invece un intero testo dedicato alla donna, separatamente, vista separatamente dall'uomo. È evidente che comunque la prospettiva è dell'uomo, e hanno ragione e buon gioco le esegete femministe a notare che comunque la visione è da parte maschile, prima l'uomo e poi la donna, ma è vero anche che nel panorama dei testi del tempo il testo non è affatto maschilista, con i canoni dell'epoca ovviamente, dà alla donna un posto importante, tanto da avere un racconto apposta per lei, con tutto che prima viene l'uomo e poi la donna. Il testo si apre con un discorso di Dio: poi il Signore Dio disse, non è bene che l'uomo sia solo. Non è bene, in ebraico lo tov, dice il testo ebraico. E questo lo tov, non buono, non bello, fa subito venire a mente il tov del capitolo 1. È un segno tra i tanti di come in realtà Genesi 1 da un lato e Genesi 2 e 3 dall'altro non siano poi testi così separati come la teoria documentaria classica li aveva considerati, anzi oggi addirittura si tende a dire che Genesi 2 e 3 è stato composto come commento a Genesi 1, come ampliamento di Genesi 1, perché in Genesi 1 la creazione dell'uomo era troppo condensata e andava raccontata in maniera più ampia, sarebbe allora nato Genesi 2 e 3, questa è una delle ipotesi che oggi si fanno. Non è buono, non è tov che l'uomo sia solo, notate il riferimento a quello che abbiamo già visto nella prima parte del capitolo, l'albero della conoscenza del bene e del male. Solo Dio può dire non è bene, oppure è bene. È l'unico che può usare questo tipo di linguaggio. È buono, non è buono, è bene, non è bene. Cos'è che non è bene? Ciò che impedisce la vita. E cos'è che impedisce la vita? La solitudine. La solitudine è un ostacolo che deve essere superato. Il primo modo per superare la solitudine, se di modo si può parlare, è appunto la coppia. In questo modo l'uomo evita quel rischio della solitudine che non è bene per lui. L'uomo, in altre parole, è stato creato per vivere con altri uomini. Non è bene che l'uomo sia solo, per dialogare con chi è diverso da sé. Se volete un buon commento sapienziale a questa frase, lo trovate nel libro del Coelet, un bel testo, Coelet 4, 9 e seguenti, testo che forse già conoscete, quel testo che dice: meglio essere in due che uno solo, perché due hanno miglior compenso nella fatica. Infatti, se uno cade, l'altro lo rialza, ma guai a chi è solo, perché quando cade, nessuno lo rialza. E inoltre, aggiunge simpaticamente il Coelet, se uno dorme da solo, come fa a scaldarsi? Ma due insieme si scaldano. È abbastanza evidente il riferimento alla coppia. Qualche esegeta dice no, perché all'epoca si usava dormire nello stesso letto perché i letti erano pochi e ci si stava in tanti. Ma forse, visto che si parla di due, è più facile pensare che qui Coelet abbia in mente non solo l'amicizia, ma proprio la coppia. È comunque un bel commento a questo testo di Genesi. Non è bene che l'uomo sia solo. Voglio fargli un aiuto che stia di fronte a lui. La vecchia CEI traduce che gli sia simile. Il testo ebraico dice Ezer kenegdo. Ezer, aiuto. Termine che conoscete molto bene, se non altro dai nomi come Lazzaro e Eleazzaro, in cui c'è la radice Ezer, Eleazar, che significa appunto aiuto. Ezra, anche Ezri, il mio aiuto. Questo termine Ezer non indica un aiuto generico, tipo mi aiuti a lavorare, mi aiuti a fare questa cosa, ma un aiuto in senso pregnante. È quella parola che in italiano si grida con l'apostrofo quando si sta annegando, quando siamo in un pericolo. Aiuto! Quindi qualcosa che riguarda la mia vita. La donna dunque non è un aiutante dell'uomo, ma è parte della sua vita. È qualcuno senza il quale l'uomo non vive. E noi potremmo dire viceversa. Un aiuto, dice il testo ebraico, kenegdo. Qui abbiamo la preposizione ebraica neged, che significa di per sé davanti a, davanti a. Un aiuto che stia davanti a lui, dovremmo tradurre. Notate questo uso della preposizione davanti, di fronte. La donna non è l'uomo, la donna è di fronte all'uomo. Ciò fonda la diversità, ma allo stesso tempo è al pari dell'uomo. Davanti a lui, ciò fonda la complementarietà. Dunque sullo stesso piano, pari dignità, non sopra, non sotto, davanti a lui. Tenete anche presente che neged in ebraico significa anche contro, contro, in senso ostile. E i rabbini vedevano in questo verso un gioco di parole in fondo e la possibilità che il di fronte diventi un contro. Se l'alterità non viene rispettata. Quando andate a tradurre il testo non potete tradurre contro, perché in questo contesto il contro non avrebbe senso, ma il termine può anche significare contro. Appare poi la scena dell'uomo che dà il nome agli animali. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche, ma l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile. Un particolare curioso: ogni essere vivente, Nefesh Haya, è chiamato con lo stesso identico termine con cui in 2:7 è chiamato l'uomo. Come dire, c'è una comunanza tra uomo e animale che è più grande forse della differenza. L'uomo impone nomi agli animali, ma fa parte di quel regno, è anche lui una Nefesh Chaya. Il dare nomi agli animali non significa il dominare, ma significa l'ordinare, il conoscere, il collocare l'animale al giusto posto. L'uomo appare dunque come una sorta di pastore del creato, non dominatore, ma piuttosto ordinatore di una realtà che gli viene donata da Dio. D'altra parte, gli animali non bastano a colmare la solitudine dell'uomo. È evidente che per il racconto genesiaco l'uomo è comunque qualcosa di diverso rispetto all'animale, pur se ha un rapporto con essi. C'è comunanza, ma anche differenza. L'animale non colma la solitudine. Qui, se volessimo fare un'attualizzazione pastorale, dovremmo accorgerci di come tante volte nelle nostre parrocchie c'è l'anziano di turno che è solo come un cane e ha un cane per compagnia e alla fine considera il cane più importante degli esseri umani. Ma non basta. L'uomo ha bisogno di relazioni, non basta la relazione con l'animale. Il testo prosegue. Tutti lo sapete. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò, gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Particolari importanti, il sonno profondo. Questo termine ebraico, che si trova al versetto 21, tardema, è un termine raro nella Bibbia ebraica, ritorna nella Genesi, in Genesi 15-12, forse ricorderete l'episodio, è l'alleanza di Dio con Abramo. Cala la notte, Abramo si addormenta e un forno fumante passa in mezzo agli animali divisi, mentre Abramo dorme. Tardema, un sonno profondo, un sonno indotto potremmo dire noi, come se tu avessi preso delle pasticche di sonnifero, detto in termini moderni, è un sonno teologico, ovvero è quel sonno che rivela come l'uomo di fronte a Dio che agisce è passivo. L'uomo si trova già di fronte all'agire di Dio, senza alcuna partecipazione consapevole, come Adamo così Abramo. Adamo non ha nessuna parte nella creazione della donna, come Abramo non ha nessuna parte nell'alleanza con il Signore. Un sonno profondo. Sarà Dio a condurre all'uomo la donna, con un verbo che ha un sapore matrimoniale, come se Dio fosse una sorta di paraninfo, queste figure dell'antichità che servivano per portare allo sposo la sposa. La donna è quasi offerta da Dio all'uomo, è veramente un dono, il che ci fa concludere come nel testo genesiaco la sessualità è vista veramente come un dono, come un qualcosa che Dio offre all'uomo. Quello che intriga i commentatori, che li ha sempre intrigati, come voi ben sapete, è la costola. Perché la costola? E qui sono stati versati classici fiumi di inchiostro. Non c'è una spiegazione soddisfacente, lo diciamo subito. A livello popolare i rabbini se la cavavano bene. Nel Midrash sulla Genesi la spiegazione rabbinica è quanto di più misogino ci possa essere. A volte si dice che la Chiesa ce l'ha con le donne perché non hanno mai letto i testi rabbinici. Se li avessero letti, quelli che dicono così, cambierebbero idea. I rabbini, quando ci si mettono sulle donne, sono ben peggiori. Meglio bruciare la Torah che farla leggere a una donna, come dicevano i rabbini. Maledetto quel padre cui figli sono figlie, per continuare sulla stessa linea. C'è tutta una serie di termini del genere. Cosa dicono i rabbini nel Midrash Bereshit Rabbah? Detto in due parole, Dio non ha creato la donna dalla testa, perché altrimenti avrebbe voluto comandare. Non le ha creata dalla bocca, perché non stava più zitta. Non l'ha creata dalle orecchie, avrebbe ascoltato tutto. Non l'ha creata dagli occhi, sarebbe stata curiosa. Non l'ha creata dalle mani, non la tenevi più ferma. Metteva le mani dovunque. Non l'ha creata dai piedi, sarebbe andata sempre in giro. L'ha creata da un osso nascosto e tranquillo che se ne sta sempre là fermo dove deve stare. la costola. Ma dicono i rabbini, le donne non mi hanno ascoltato, meglio dice il Signore, leggete il Midrash sulla Genesi, avete in biblioteca, non mi hanno ascoltato, hanno voluto comandare sugli uomini, sono diventate ciarliere, pettegole, curiose, mettono le orecchie dappertutto, mettono le mani dove non devono e soprattutto, termina il Midrash, mettono i piedi fuori casa e non se ne stanno in casa, come fece Dina, Genesi 38, che andò a giro per i campi, la trovò Sichem e la violentò. Se stava in casa non gli succedeva. Questo è ciò che dicono i rabbini misogini. Evidente che non è una spiegazione molto esegetica, è difficile vedere tutto questo nella costola del testo genesiaco. I moderni hanno cercato spiegazioni di carattere mitico, visto che il linguaggio indubbiamente è mitico. Il problema è che mancano miti sulla creazione della donna. Per questo si è fatto ricorso a un mito sumerico, il mito di Dilmun, in cui si parla di Ninti, la signora della costola, una dea che partorisce gli altri dei dalla costola, visto che il segno Ti, costola, in sumerico significa allo stesso tempo vita. E dunque si è pensato che se l'autore genesiaco conosceva questo tipo di tradizione avrebbe potuto pensare a una costola equivalente alla vita. In questo caso la donna è quasi partorita, tra virgolette, dall'uomo, come se la donna nascesse dalla vita dell'uomo. Però questo funziona solo nel caso che l'autore genesiaco conoscesse questo tipo di linguaggio, e non è detto. I moderni spesso se la cavano semplicemente rifacendosi alla radice dell'interpretazione rabbinica: la costola è vicina al cuore, cioè è comunque la parte che più rivela l'attaccamento tra donna e l'uomo, ma qui si va un po' nel poetico. Resta il fatto che una spiegazione logica ancora non l'abbiamo piena di questa costola, nonostante gli articoli che sono stati scritti. Nel momento in cui l'uomo si trova davanti la donna, plasmata anch'essa da Dio, esclama, e qui dobbiamo tradurre il versetto 23 in maniera più letterale, questa volta, osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne, questa si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tratta questa. Notate l'insistenza su questa. Zot, il pronome femminile in ebraico, compare 3 volte in 2 versi. Questa volta, osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne, questa sarà chiamata donna perché dall'uomo è stata tratta questa. Il testo è senz'altro un grido di stupore, il grido di stupore dell'uomo che si trova di fronte al dono della sessualità. Resta vero però che non c'è una risposta della donna. La donna è muta di fronte a questo grido dell'uomo. E questo silenzio della donna può essere semplicemente un silenzio culturale. La donna nel mondo ebraico non parla, lo diceva anche Paolo del resto, le donne tacciano. Può essere un silenzio culturale, ma può essere anche il segno che la coppia ancora non è veramente coppia. Non conosce un dialogo, né lo conoscerà, perché nel capitolo successivo già la coppia trova una frattura che è evidente nel racconto di Genesi 3. Io preferisco vedervi un momento di stupore dell'uomo che si trova di fronte a qualcosa che non aveva mai pensato di trovare. Questa volta, osso delle mie ossa, carne della mia carne, mi viene in mente una bella catechesi che fece anni fa Giovanni Paolo II, il 23 maggio dell'84, in cui paragonò il grido di Genesi 2:23 al grido della donna nel Cantico dei Cantici, e scrisse che il Cantico dei Cantici è il grido al femminile di ciò che in Genesi 2:23 è detto al maschile. Come intuizione è senz'altro interessante. La donna, osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne. Osso e carne accostati l'uno all'altro sono una simbologia abbastanza chiara. Se la carne è debolezza e fragilità, l'osso è al contrario, forza e potenza. Dunque la donna è partecipe e della forza e della debolezza dell'uomo, non in senso fisico evidentemente, ma in senso antropologico. In altre parole, per Genesi 2:23 non esiste il sesso debole. Uomo e donna sono partecipi della forza e della debolezza propria di ogni essere umano. Osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne. E poi, come tutti ben sapete, il giochetto di parole su uomo e donna, questo lo sapete già, Ish e Isha. I due termini in realtà non sono della stessa radice, essere figlioli, perché in ebraico, per chi lo sa, Ish si scrive così, Aleph Yod Shin, e Isha si scrive così, Aleph Shin He, non è la stessa radice, vedete che le radicali sono diverse, poi Isha ha il raddoppiamento, per cui sarebbe Aleph Shin Shin la radice, ma questa è filologia. A livello popolare l'ebreo sente il gioco di parole Ish Isha, maschile e femminile. Sapete che il femminile in ebraico si fa aggiungendo la A, come Sara, che è il femminile di Sar, principessa, Susa, che è il femminile di Sus, cavallo, eccetera. L'ebreo dunque sente molto la vicinanza delle due parole, l'una il maschile o il femminile dell'altra. È come se in italiano dicessimo uomo, uoma, donno, donna. Le nostre lingue non conoscono un gioco del genere e hanno due vocaboli diversi, infatti, per indicare uomo e donna, dove tra l'altro in italiano uomo è ambiguo, come si è detto, e donna viene da un termine significativo, cioè dal domina latino, la padrona di casa, non a caso. L'ebraico è molto più politically correct, dovremmo dire, giocando su una etimologia, su una consonanza dei due termini, visti come appunto maschile o femminile di un lato. Se vi volete divertire, sempre con i rabbini raccontano una cosa sempre nel Midrash Bereshit Rabbah. Non vi stupisca che ve lo cito in continuazione, ma quando feci il corso sulla Genesi al biblico più di 20 anni fa, il padre Neudecker, che è ancora vivo, ce lo fece fare tutto, quasi tutto poi in ebraico, comunque alla fine anche a non volerlo ti entra nella testa. I rabbini notano questi due termini, si accorgevano che questi due termini non sono gli stessi, hanno solo due consonanti in comune, non tre come di solito capita ai termini della stessa radice. E le consonanti in comune sono Aleph, Shin, queste due. Le due consonanti che restano, Yod-He, e Yod-He nella Bibbia è l'abbreviazione di Yahweh, il Signore, specialmente se letta in questa maniera. E dunque, dicevano i rabbini, cos'è che tiene insieme la coppia? Il nome di Dio. Togliete dalla coppia il nome di Dio. Cosa rimane? Aleph Shin, in ebraico, Esh, il fuoco, la coppia brucia e più non esiste. Questo lo potete rivendere. Non è esegesi scientifica, però è interessante perché rivela una teologia che i rabbini scoprivano comunque nel testo. Beh, il testo prosegue: per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, alla sua donna per essere esatti. Ish abbandonerà il padre e la madre, si unirà alla sua Isha e i due saranno una carne sola, un solo basar. E poi, ora tutti e due erano nudi, l'uomo e la sua donna, ma non ne provavano vergogna. Guardate come la CEI già mette subito moglie, si vede la preoccupazione dei vescovi di salvare il matrimonio, eccetera, eccetera. Il testo ebraico dice Ish veishto, l'uomo e la sua donna, dove è evidente che la sua donna è la moglie, anche nell'ebraismo era così, ma tradurlo con moglie è in qualche modo un introdurre un termine che presuppone un tipo di contesto che in questo caso è abbastanza anacronistico, no? L'uomo e la sua donna, se uno vuole essere preciso. Se no dovresti tradurre il marito e la moglie, se tu volessi essere coerente. Queste traduzioni rivelano una mentalità maschilista, è l'uomo e sua moglie. Dovresti dire l'uomo e la sua donna, oppure il marito e la moglie se proprio vuoi. Però marito isce in ebraico non funziona, si dovrebbe dire Baal, ma va bene. L'uomo lascerà suo padre e sua madre. Ora, intanto notate, perché la coppia sia tale ci deve essere un movimento di separazione, distacco e unione, lasciare per unirsi. La coppia non funziona se l'uno non lascia le sue radici e si unisce all'altro. E perché si dice dell'uomo e non della donna? È ovvio, perché siamo in una società patriarcale. In una società patriarcale accadeva la stessa cosa che accadeva in Italia fino a prima della guerra, con le nostre famiglie contadine, ovvero i figli maschi restavano in casa, erano le femmine che se ne andavano, si sposavano e cambiavano casa. La femmina si sposa con Tizio e Caio, lascia la casa paterna con la sua dote e forma una famiglia con un altro. Il maschio rimane lì ed è poi l'erede, specialmente il primogenito, ma anche gli altri rimangono poi nel gruppo patriarcale. Questi cascinali erano abitati da famiglie così un tempo, anche molto numerose. Dunque il lasciare il padre e la madre viene detto alla parte culturalmente forte. È l'uomo che non si stacca dal padre e dalla madre. La donna era ovvio, che volesse o no si doveva staccare. Era inutile dirlo. La cosa viene detta all'uomo perché è lui che deve rendersi conto come senza un distacco dalla famiglia non può esserci unione con la donna. E un testo del genere nel contesto di una famiglia patriarcale è rivoluzionario, se ci pensate bene. Un testo attualissimo, perché oggi, forse più che allora, con buona pace di quelli che hanno scritto al riguardo, i bamboccioni di cui parlava il buon ministro Paolo Aschioppa esistono davvero, cioè i trentenni, anche i quarantenni, che non si spostano da casa loro perché ne hanno una paura maledetta e quindi non si sposano perché è molto più facile trovare vie traverse di semiconvivenza o forme analoghe che non impegnano più di tanto e che ti lasciano aperta la porta di servizio e ti permettono, finché mamma e babbo sono vivi, di usufruire del nido familiare. Non è l'unica ragione, ma questo succede molto spesso. Lascerà suo padre e sua madre. Se non ti sganci dalla famiglia, non c'è poi coppia. Ma pensate al testo in un contesto del tempo, che ha una sua portata notevole. Ma c'è di più. Lasciare e unirsi. I verbi qui sono, in ebraico, il verbo azav, abbandonare, e davak, unirsi. Davak vuol dire quasi incollarsi. I due verbi sono usati nel vocabolario dell'alleanza. Azav è usato per gli idoli, abbandonare gli idoli, e davak è usato per Dio, unirsi a Dio. Dunque, il vocabolario non è scelto a caso. Ancora una volta, dietro a questo testo c'è la teologia dell'alleanza, ovvero il rapporto uomo-donna esprime in piccolo quello che è il rapporto Israele-Dio. Lasciare gli idoli, unirsi a Dio. È un po' il percorso che Israele fa nel suo rapporto con Dio. Non dimentichiamo che dietro a questo testo ci sono dunque le analogie matrimoniali che fin da Osea i profeti utilizzano per parlare del rapporto tra Dio e Israele. Ma c'è ancora qualcosa. L'uomo si unirà alla sua donna e i due, vechayule basare had, e diventeranno una carne unica, una carne sola. Una carne o un corpo solo, si potrebbe anche tradurre, visto che l'ebraico consente entrambe le traduzioni, una carne o un corpo. Dove corpo o carne indica la persona intesa sotto l'aspetto della corporeità, come abbiamo già detto. Dunque diventare una sola carne non indica soltanto l'aspetto sessuale dell'essere coppia, molto di più, indica due persone che formano una unità, quella che chiameremmo in termini teologici una comunione di persone. Uso il termine comunione di persone perché è proprio quello che usa Paolo VI nella tanto bistrattata Umane Vite al numero 12, Communio Personarum. Secondo Paolo VI il matrimonio è essenzialmente questo, Communio Personarum, cioè una comunione di persone, una carne sola, in qualche modo un solo essere. Vedete che né in Genesi 1 né in Genesi 2 si parla di una finalità procreativa del matrimonio. In Genesi 1 la procreazione c'è, ma come benedizione divina, non come impegno affidato all'uomo. È un frutto della benedizione. In Genesi 2 neanche se ne parla. Si parla invece dell'unione della coppia. Come dire, il fine dell'essere coppia è la coppia, non altre cose. E di per sé questa, essere proprio rigorosi, è la posizione dell'Umane Vitae, dove Paolo VI sottolinea che i figli sono frutto del matrimonio e dunque non causa. Però questo significa ridimensionare tanti discorsi fatti sull'argomento. Allora la fecondità non è il fine del matrimonio, ma ne è il frutto, cioè la conseguenza. Il fine è la coppia. Se volete una bella obiezione fatta a quei teologi super ortodossi che ancora insistono sull'argomento contrario, fategli l'esempio di Maria e Giuseppe. Almeno per Giuseppe sicuramente il fine della fecondità non è realizzato, perlomeno stando al dogma tradizionale. Quindi è ovvio che la coppia sta da un'altra parte. Questo testo avrà una lunga storia sia nell'ebraismo che nel Nuovo Testamento. Bisogna attendere il profeta Malachia per leggere questo testo in chiave matrimoniale più stretta. Nella Torah, come ben sapete, il testo di Genesi 2:24 non è mai usato per fondare l'unità della coppia, anzi il Deuteronomio presuppone che la coppia si può separare, o meglio che l'uomo può ripudiare sua moglie. E questo è Deuteronomio 24. Malachia, in un bel testo del capitolo 2, afferma, mettendolo in bocca a Dio stesso, «Io odio il ripudio», è un testo piuttosto forte, quello di Malachia, e insiste Malachia nel dire ancora più esplicitamente che io detesto il ripudio, dice Malachia 2:16, ma in precedenza aveva detto il Signore è testimone fra te e la donna della tua giovinezza che ora tu perfidamente tradisci, mentre essa è la tua consorte, la donna legata a te da un patto. E Malachia per la prima volta legge l'unione uomo-donna in chiave di alleanza che non si può infrangere. È una novità assoluta questa nell'Antico Testamento. Tra parentesi, Malachia non esiste come figura reale. Malachia è un nome simbolico, significa l'angelo del Signore. È un libretto di soli 3 capitoli che è stato scritto per chiudere il canone profetico, forse alla fine del III secolo. Quindi è un libro fittizio nel senso dell'autore, ed è un libro che sta lì per chiudere il canone dei profeti. Non a caso come termina Malachia: verrà Elia a ricondurre il cuore dei padri verso i figli e all'osservanza della legge di Mosè. Tenete a mente i comandamenti che Mosè vi ha insegnato sul Sinai prima che venga il profeta Elia, eccetera. Come termina dunque Malachia? Con due elementi fondamentali, Mosè e Elia, la legge e i profeti, che guarda caso sono i due che appaiono con Gesù nella domenica della trasfigurazione, quindi domenica prossima tra l'altro. Malachia è una figura chiave nel canone della Bibbia, sia ebraica che cristiana. È interessante, per finire con Malachia, che quando Matteo cita Malachia elimina il riferimento a Mosè, tiene solo quello alla conversione. Rimane solo il riferimento a Elia, Giovanni il Battista, ma sparisce quello a Mosè. È un po' polemico il testo di Matteo da questo punto di vista. Però è interessante che il corpo dei profeti è chiuso così. E, capitolo 2, il tema del matrimonio emerge con una certa chiarezza. Gesù riprenderà questa tematica della Genesi citando esplicitamente Genesi 2,24 in Matteo 19, come ben sapete, richiamando ciò che era al principio. È interessante notare che sul matrimonio Gesù non dice praticamente nulla di nuovo, si limita a dire in principio non era così, e cita Genesi 2,24. Rimanda cioè al progetto divino della Genesi. E aggiunge: per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso il ripudio. Quindi vede la legge mosaica come, almeno in queste sue norme, come fasi transitorie dovute a una situazione ormai superata. E Gesù si riferisce appunto a Genesi 1,11 come testo fondante. Erano nudi, ma non ne provavano vergogna. Ecco, su questo c'è un bell'articolo sulla rivista Parola, Spirito e Vita nel numero 20, se a qualcuno interessa, visto che questa l'avete tutta. Un tempo si interpretava questo essere nudi in chiave sessuale, con relativi equivoci, ovvero equivoci che portavano i padri della Chiesa, sia orientali che occidentali, a leggere il peccato di Genesi 3 come un peccato di sesso. O perché Adamo ed Eva fanno sesso senza finalità procreativa, o perché addirittura Eva fa sesso col serpente. Ci sono letture piuttosto chiare in proposito. E tutto nasceva dal leggere la nudità in chiave, appunto, sessuale. Ecco, biblicamente parlando, la nudità non è un dato sessuale primariamente. Può esserlo, ma non lo è primariamente. Il nudo nella Bibbia ebraica è due cose soprattutto. Prima di tutto è il povero, colui che non ha niente da mettersi addosso. Basta prendere testi come quello di Isaia 47, dove si parla del vestire gli ignudi, le famose opere di misericordia corporale che poi ritornano anche nella tradizione neotestamentaria. Il nudo è comunque il povero che non ha niente da mettersi addosso. È un'immagine che nell'Antico Testamento ricorre spesso, quella del nudo. Il nudo è poi il nemico sconfitto. Cosa si fa quando si sconfigge un nemico? Vi ricordate 2 Samuele 10, quando Davide manda ambasciatori al re di Ammon per fare la pace, anzi no, per consolarlo della morte del padre? Il re di Ammon non crede alla sincerità di Davide. E che fa? Toglie le mutande agli ambasciatori e li rimanda senza mutande, in altre parole taglia la tunica, da David, cioè li denigra considerandoli nemici da svergognare, li spoglia. C'è un passo carino nella storia di Giuseppe, Genesi 42,9, ricordate quando Giuseppe vede per la prima volta in Egitto i suoi fratelli, fa finta di non riconoscerli e dice: voi siete spie. E come cosa aggiunge? Siete venuti, dice la CEI, a spiare i punti deboli del paese. I punti deboli in ebraico sono le nudità d'Egitto. Il che non vuol dire che Giuseppe accusa i fratelli di essere venuti a vedere le donne egiziane che fanno nude il bagno nel Nilo. Significa che i fratelli di Giuseppe sono venuti a spiare i punti nudi, scoperti del paese. Dunque nudità come povertà o inimicizia, nemico sconfitto. Nudo ma non vergognoso, nudi ma senza vergogna. Ciò significa, in termini antropologici, che i due vivono una comunione priva di tensioni. Non c'è tra loro né rapporto di inimicizia né rapporto di povertà, ovvero si accettano nella reciproca nudità. L'uno accetta la nudità dell'altro. Nella coppia ci si può spogliare davanti all'altro, in senso fisico ci vuol poco. Il problema è in senso antropologico, cioè mettere a nudo se stessi di fronte all'altro, sapendo che l'altro mi accetta perché io sono unito a lui. Il testo credo vada letto in questa chiave, che oltretutto ha un valore notevole anche per la coppia di oggi, specialmente in un mondo dove a spogliarci ci vuole veramente un amen, ma mettersi a nudo non ci riesce più. La riflessione si potrebbe ampliare, oggi molta gente vive una identità virtuale, come il giochino di internet Second Life, si crea cioè un'identità fittizia e non riesce a mettere a nudo quello che realmente è. Quando questo viene fatto, come nei programmi che il nostro unto del Signore, mai lodato abbastanza, Silvio Berlusconi, ha riempito le nostre televisioni, tipo l'Isola dei Famosi o il Grande Fratello, queste cose qui, l'identità viene sbattuta in faccia alle persone e viene distrutta. La Genesi ci fa capire che la nudità è preziosa, può essere messa a nudo solo quando so che l'altro l'accetta perché mi ama, in altre parole, quindi non la svendo. E qui anche il fondamento del pudore, inteso non semplicemente come il mettersi vestiti, ma come il non aprirsi, buttarsi via di fronte all'altro, no? Erano nudi ma non ne avevano vergogna. Tant'è vero che, ricordate, il primo effetto del peccato sono le foglie di fico, ovvero il vedere l'altro come un nemico da cui proteggersi, e l'identità diventa un ostacolo invece che fonte di comunione. Ma i monaci lo sanno bene, perché il monastero è un gioco sottile e continuo tra la propria vita personale e la comunione con gli altri, è un gioco che richiede una vita intera, non è che tutti i giorni puoi aprirti come se nulla fosse, allo stesso tempo neanche ti puoi chiudere a priori, quindi è un gioco sempre molto sottile, che richiede poi un grande amore reciproco, perché se non c'è questo diventa un inferno un monastero, alla fine non vivi più, no? C'è chi comanda e c'è chi subisce dopo, diventa una vita impossibile. Quindi si può anche dare la versione monastica di Genesi 2:25, volendo. Qui termina il racconto di Genesi 2, e in realtà continua, sfocia nel testo che abbiamo detto è assolutamente legato di Genesi 3. Un testo su cui sono stati scritti articoli e studi infiniti. Se vi interessa, tra questa carta stampata ce ne ho diverse anch'io, anche roba abbastanza corposa. C'è un articolo di un'ottantina di pagine solo su questo. Perché? Perché questo testo nella tradizione cristiana è diventato il cavallo di battaglia della teologia del cosiddetto peccato originale. Io ricordo, poi facciamo l'intervallo, che uno studente del primo anno di teologia, quando gli dissi: guardate che il testo di Genesi 3, lo diciamo subito, non ha nessun legame esplicito con la dottrina del peccato originale. Ah, apriti cielo. Venne da me con una vecchia Bibbia dove c'era scritto: guardi qua, lei ha detto che non c'è il termine. Era la Bibbia delle Paoline, che aveva come titolo il peccato originale. Disse: idiota, ma questo è il titolo, non lo vedi? Mica il testo biblico. Lui non riusciva a capire che i titolini ce li ha messi un redattore moderno, non sono ispirati. Qui c'è la caduta, che è già un pochino più... Sì, va bene, la caduta si può anche capire. Qui consiglio sempre di leggere, almeno da parte cattolica, nel vecchio dizionario di teologia delle Paoline, vecchio perché degli anni Ottanta, l'articolo scritto da Maurizio Flick sul peccato originale. Voi non li avete mai conosciuti di persona, ma questi due autori, Flick e Maurizio Flick e Zoltan Alseghi, erano una coppia di teologi che scrivevano sempre insieme e insegnavano dogmatica a Roma in Gregoriana, gesuiti, forse tra i più famosi del Novecento. Poi Alseghi morì, rimase Flick e continuò a scrivere da solo. Questo articolo è, a mio parere, magistrale, perché è un articolo in cui Flick fa il punto della situazione e inizia con queste parole: il dogma del peccato originale non si trova espresso come tale in alcun testo biblico. E questo è un testo di un professore della Gregoriana, quindi nessuno gesuita, quindi nessuno deve scandalizzarsi. No, dizionario di teologia delle Paoline, non teologia biblica, di teologia. Quello fatto a suo tempo da Dianic, Severino Dianic. negli anni Ottanta, e ce l'avete di sicuro, ce l'avete tutti i dizionari del mondo qua. Bene, facciamo la pausa e poi iniziamo a commentare Genesi 3.